Eccoci qua, Shock to the System, le 7:53 minuti, ancora una volta sulle frequenze di Radio Popolare, a cominciare una nuova puntata del Debole del Tardi. E allora, finalmente, abbiamo il governo. Gentiloni ha detto sì, ha ottenuto la fiducia, ma intanto tutti a dire che Gentiloni è triste, è spento, ha il carisma del merluzzo della Findus a una cena di pesce preparata da Cracco. Tutti a dire Gentiloni è dimesso. Occhio, andiamoci piano con le parole. Innanzitutto le parole hanno un senso. Dimesso è Renzi, Gentiloni è incaricato. E poi guardate che Gentiloni potrebbe stupirci tutti. Guardate che dietro a quegli occhialoni da Clark Kent potrebbe esserci anche Superman della Margherita, ma Superman con l'Oden al posto della tuta, ma sempre Superman. È vero, ieri ha fatto un discorso alle Camere che aveva la galvanizzante potenza di quelle lezioni di algebra che mandavano in TV alle 4 del mattino, ma potrebbe essere solo una strategia. Magari domani tira su il ponte sullo stretto in una notte solo per il gusto di umiliare i cinesi. Magari dopodomani invade il Lussemburgo e costringe Juncker a concederci il 32% di rapporto deficit-PIL. Occhio che all'estero hanno paura di Gentiloni. Altro che Russia, altro che coalizione internazionale. Ieri l'ISIS, quando ha saputo che Gentiloni aveva avuto la fiducia, si è arreso senza condizioni. Gli jihadisti sono scesi in strada urlando Alfano Akbar e chiedevano perdono, anche perché il califfo lo sa che Gentiloni non è l'ultimo arrivato. Gentiloni è l'erede di una dinastia, è un nobile cattolico con un albero genealogico che arriva fino a Lepanto, roba che in confronto Juan Carlos di Borbone è un operaio del Little Cedar. Gli avi di Gentiloni liberavano Gerusalemme quando ancora il feroce Saladino imparava a tagliare i fagiolini con la scimitarra, altro che. Quindi non stupitevi se improvvisamente Gentiloni dovesse gettare la maschera mostrando un volto che mai avreste immaginato. D'altronde è un uomo che è passato da Capanna a Rutelli, dalla sacrestia all'MLS. Chi ci dice che improvvisamente non cambi volto, come Linda Blair nell'Esorcista, che un minuto prima è una bimbetta adorabile e un minuto dopo vomita verde urlando maledizioni in latino contro l'Italicum. Anche perché in queste ore di cose pazzesche ne stanno succedendo davvero. Per esempio Salvini. Ieri Salvini ha annunciato che stava partendo per Bruxelles con un buon libro. Salvini a Bruxelles con un libro. Salvini che va a Bruxelles con un libro è come Trump che va a Tijuana col sombrero, è come Silvio che va ai processi con le manette, è la realtà che si ribalta con un carpiato alla Cagnotto. Quindi attenzione, perché a questo punto può succedere davvero di tutto, anche che Gentiloni guidi la legislatura fino al 2058, chiudendo la sua parabola politica con la colonizzazione del pianeta dei Borg. Anche perché, col cavolo, che questo è un governo fotocopia telecomandato da Renzi. Se c'è una cosa che finalmente abbiamo capito è che Renzi non contava niente, niente, né lui né la Boschi, erano tutti pupazzi nelle mani della vera anima nera di quel governo, lei, la grande burattinaia, la ministra Giannini. Gentiloni lo sapeva ed è per questo che l'ha fatta fuori. Renzi mica lo voleva cancellare l'articolo 18, anzi lui lo voleva esaltare, aveva organizzato anche una cerimonia megalomane al CNEL per l'apertura delle diciottiadi, con la Camusso che accendeva il braciere dei diritti e i consigli di fabbrica che sfilavano in parata come le Olimpiadi. È stata la Giannini a costringerlo ad abolire l'articolo 18. Renzi non lo voleva il Jobs Act, voleva nazionalizzare la Fiat, non ha mai comprato neanche un anacardo da Italy, voleva arrestare Farinetti e affidare i servizi segreti all'Ampi, eppure l'iPhone gli stava sui coglioni e tantissimo. Matteo aveva un Motorola scassato del 94 e ne andava orgoglioso. È stata lei a imporgli tutta la manfrina sulla Apple. Era tutta totalmente subornato dalla Giannini, ma per fortuna ora ce ne siamo liberati, per fortuna, meno male. E in questo clima di liberazione siamo qui ad annunciarvi ancora una volta che la campagna abbonamenti di Radio Popolare, buongiorno a voi, buongiorno Massimo Alberti,
buongiorno Gianma,
la controistoria, la controinformazione, la realtà,
altri tempi, altro stile. Siamo passati dalle citazioni pop di Renzi alla citazione niente meno che di Luigi Tenco ieri da parte di Gentiloni, che a un certo punto ha sfoderato niente
meno.
Mi
ero perso tempo.
Che un "se stasera sono qui", poi non perché ci vuole bene, ma perché ne abbiamo riconosciute le ragioni, riferito a Renzi.
Vedi, torna tutto, perché i maligni avevano detto, beh, da un incontro tra Gentiloni e Mattarella può nascere solamente un governo Orietta-Berti, quello Orietta-Berti che andò in finale, mentre Tenco invece no, e quindi si chiude il cerchio. Naturalmente sulle prime dei giornali di oggi titoli dedicati alla fiducia, Paolo disse sì, titolo alla Huffington Post, governo sulla fiducia a venire, il governo al governo finché avrò la fiducia, dice Gentiloni. Ma l'altra notizia guida invece è quella che riguarda Silvio, che non era così sotto assedio dai tempi in cui le ragazze minacciavano di tagliare un orecchio al ragionier Spinelli per avere i soldi della benzina. Ve lo ricordate? Erano i tempi in cui Silvio si poteva comprare l'Italia. Adesso c'è un signore bretone che si vuole comprare Silvio, che voleva comprare l'Italia, per dire come la matriosca del capitalismo possa essere spietata.
Ma c'è il piano B da parte di Silvio adesso, che quello di dire ai suoi: state buoni al Senato, che magari un ulteriore aiutino Renzi ce lo dà. È l'ultima sua carta.
Attenzione, perché i temi si tengono, non solo per l'aspetto sottolineato da Massimo Alberti che troviamo oggi sui giornali, ma anche perché, come dire, il fronte francese avrebbe colto l'occasione della crisi di governo per lanciare un doppio attacco, non solo sul fronte Mediaset, ma anche sul fronte Unicredit. Ne parleremo tra poco in rassegna stampa qui alla Demone del Tardi. Intanto citiamo innanzitutto che l'altra notizia che troviamo su molte prime pagine dei giornali è riguarda la situazione di Aleppo, in particolare il disastro umanitario raccontato per esempio oggi da Lorenzo Cremonesi, ma non solo da lui, per il Corriere della Sera. La bandiera di Assad su Aleppo, titola Repubblica, battaglia vinta, la città in festa. Questo è il volto tra virgolette positivo, quello della città liberata, e poi c'è il volto invece di quello che Lorenzo Cremonesi chiama il mattatoio, Aleppo, e poi anche questo lo raccontiamo in rassegna stampa.
Cioè, sì, sarà poi anche una pagina con un grande ritorno in buono stile della cronaca politica giudiziaria, non solo con le vicende di Raggi e Muraro a Roma, ma col ritorno niente meno di Gianfranco Fini e della casa di Monte Carlo.
Ebbene sì, ebbene sì, grandi momenti vintage oggi sui giornali al Demone del Tardi. Ma intanto la linea alla GR per i titoli, e poi torniamo come sempre a leggere i giornali insieme a voi.